Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, Trump insoddisfatto del piano iraniano per la riapertura dello stretto di Hormuz. La proposta avrebbe accantonato le questioni relative al programma nucleare iraniano. Il titolo questa mattina che apre il New York Times, il presidente, secondo diverse fonti informate sulle discussioni tenutesi ieri nella Situation Room della Casa Bianca, il presidente appunto ha comunicato ai suoi consiglieri di non essere soddisfatto dell'ultima proposta iraniana per la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine della guerra. La proposta prevede che la fine prevede anche la fine del blocco navale statunitense, ma appunto accantonerebbe le questioni relative al programma nucleare iraniano. L'Iran del resto ha ripetutamente respinto le proposte americane di sospendere il proprio programma nucleare e di consegnare le scorte di uranio altamente arricchito prodotte sinora. Trump invece insiste sul fatto che l'Iran non può possedere armi nucleari. Questo gli iraniani non lo accettano e senza questa rinuncia però iraniana al nucleare, Trump non dà il via libera ad un piano di pace che appare come una chiara negazione di quanto lui ha detto in queste settimane. E cioè, sostanzialmente, lui ha sempre detto di aver vinto la guerra, lo ha detto fin dal primo dal secondo giorno dell'attacco. Siamo a 2 mesi dall'attacco, si va comunque quindi avanti in una sorta di impasse. Per ora il conflitto non è stato ripreso, ma non è chiaro se e come si fermerà. Tra l'altro, ci sono testimonianze interessanti sul fatto che sarà molto difficile per Trump e per gli americani risolvere la crisi non facendo una cattiva figura, cioè rivendicando, come ha fatto Trump sinora, di aver vinto. Sui giornali tedeschi, vado a Die Welt, viene per esempio riportato quanto Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, ha detto durante un incontro con gli studenti a Marsberg, e cioè che gli Stati Uniti sono umiliati, vengono umiliati dalla leadership iraniana, e che l'amministrazione Trump quindi sembra essere stata raggirata al tavolo delle trattative da Teheran. La valutazione di Merz sullo stallo dei negoziati sembra tra l'altro destinata ad acuire la già grave frattura tra gli Stati Uniti e i loro alleati nella NATO, ma questa valutazione contraddice soprattutto direttamente il tentativo di Trump di presentare la situazione di stallo sotto questa luce positiva, no? Cioè, 2 giorni fa Trump ha detto a Fox News: abbiamo tutte le carte in mano, e ha aggiunto che se Teheran volesse parlare in qualsiasi momento potrebbe venire da noi o chiamarci. Parlando agli studenti, appunto, Merz ha suggerito che è la squadra di Trump ad essere stata surclassata in questa trattativa. Gli iraniani sono evidentemente molto abili nel negoziare, o meglio, molto abili nel non negoziare, ha affermato Merz, e ciò permetterebbe quindi agli americani di recarsi a Islamabad e poi ripartire senza alcun risultato. È un riferimento ai negoziati di pace che poi non ci sono stati nella capitale pakistana. Un'intera nazione, cioè gli Stati Uniti, viene umiliata dalla leadership iraniana, in particolare da queste cosiddette guardie rivoluzionarie. Spero che tutto ciò finisca al più presto, ha detto Merz, in una valutazione quindi per nulla ottimistica delle prospettive americane in questa guerra. Tra l'altro, un commento simile arriva da un'intervista a Bloomberg di Wendy Sherman, che è stata vice segretaria di Stato di Joe Biden, che avverte: l'Iran non capitolerà dei negoziati, bisogna prepararsi ad una discussione che sarà lunga e difficile con Teheran, che è proprio quello che Donald Trump non vuole e non può in qualche modo accettare, no? Cioè, non potrebbe più giustificare perché è andato in guerra, se poi appunto ci vogliono settimane, mesi, anni per un accordo con Teheran. Lo ricordo, ci vollero 2 anni di negoziati a, per, insomma, ad Obama per ottenere nel 2015 il, insomma, l'intesa, l'accordo sul nucleare iraniano. Tra l'altro, nell'intervista a Bloomberg, Sherman dice anche che il primo ministro Benjamin Netanyahu ha contribuito a condurre Israele e gli Stati Uniti su una strada che ha essenzialmente creato un genocidio a Gaza. Quindi la parola genocidio per l'intervento militare israeliano a Gaza viene ormai utilizzata senza problemi anche da membri dell'elite politica, insomma, in politica estera statunitense. Per quanto riguarda Gaza, c'è una notizia che prendo dal Guardian, titolo: i letali attacchi israeliani aggravano la crisi idrica di Gaza. Un ingegnere e due autisti uccisi nelle scorse settimane. La scarsità di acqua potabile aumenta la diffusione di malattie prevenibili. Allora, le forze israeliane a Gaza hanno ucciso un ingegnere idraulico e due autisti che trasportavano acqua alle famiglie sfollate a metà aprile, e ciò ha esacerbato, secondo questo articolo, secondo molte testimonianze, la grave carenza di acqua potabile che sta alimentando la diffusione di malattie nella striscia. Le restrizioni israeliane sull'importazione di sapone, detersivo e altri prodotti per l'igiene a Gaza hanno inoltre fatto aumentare i prezzi, rendendo ancora più difficile mantenere l'igiene ed evitare infezioni nei rifugi sovraffollati e negli accampamenti di tende. In oltre 2 anni e mezzo di guerra, gli attacchi israeliani hanno distrutto del resto la maggior parte delle infrastrutture civili di Gaza, comprese le reti che fornivano acqua potabile e si occupavano della rimozione e del trattamento delle acque. Hanno anche ripetuto ucciso, hanno gli israeliani, racconta il Guardian, ripetutamente ucciso civili palestinesi che cercavano di mantenere le reti idriche o di ripristinarle. Dall'inizio della guerra abbiamo perso circa 19 operai addetti agli impianti idrici che svolgevano appunto lavori di riparazione e di distribuzione, dice il vice direttore dell'azienda idrica di Gaza. Gli attacchi mirati sono diventati parte della realtà operativa, della nostra realtà operativa, dice. Allora, l'altra notizia che tiene banco sui media oggi è ovviamente quella del tentato assassinio all'Hilton di Washington durante la serata dei corrispondenti dalla Casa Bianca. Washington Post: il sospettato della cena dei corrispondenti è accusato di aver tentato di assassinare Trump. Il presunto attentatore rischia l'ergastolo e i procuratori affermano che potrebbe dover affrontare ulteriori accuse. Quindi la procura di Washington, retta tra l'altro da una fedelissima di Trump, Jeanine Pirro, insomma, dice, tra l'altro lei era presente alla cena dei corrispondenti, sceglie, diciamo, una linea molto dura in questo caso. Allen è comparso ieri davanti ad un tribunale di Washington, non si è dichiarato colpevole. I procuratori incaricati del caso hanno appunto detto che l'accusa per lui è di essere arrivato a Washington con la chiara intenzione, tra l'altro con un fucile a pompa, una calibro 38 e 3 coltelli, di essere appunto arrivato a Washington con la chiara intenzione di un assassino politico, di voler, insomma, perpetrare un assassino politico, in particolare di voler ammazzare Trump. Tra le novità emerse in queste ore c'è una mail che Allen ha inviato ai familiari e a un ex datore di lavoro dopo il check-in all'Hilton, all'hotel, in cui esprime profonda rabbia per le politiche dell'amministrazione Trump e afferma che i funzionari insomma, dell'amministrazione sono target, sono obiettivi dal più alto al più basso. Tra l'altro lo stesso Allen in questa mail dice di essere sorpreso per essere riuscito a prenotare in modo così facile una camera all'Hilton il giorno prima dell'evento cui avrebbe poi partecipato Trump. L'episodio quindi riaccende, diciamo, polemiche, accuse, la questione della sicurezza attorno ad un presidente che è arrivato al terzo tentativo di attentato alla sua vita. Allora, insomma, il Secret Service, l'amministrazione del Dipartimento della Giustizia, Todd Blanche, dicono che non c'è problema, che non ci sono problemi. In realtà la vita di Trump non è mai stata a rischio. È però vero che dei problemi ci sono, che dei problemi vengono percepiti. Tra l'altro, in settimana Susie Wiles, la chief of staff della Casa Bianca, chiama a raccolte i responsabili della sicurezza proprio per rivedere le misure di protezione di Trump. Concludo con due pezzi su questo, interessanti, del Wall Street Journal. Il primo ha questo titolo: l'anno della Molotov. La violenza antigovernativa americana raggiunge il livello più alto degli ultimi 30 anni. Per la prima volta in 20 anni gli attacchi dell'estrema sinistra hanno superato, gli attacchi violenti dell'estrema sinistra negli Stati Uniti hanno superato quelli dell'estrema destra, sono in parte le politiche migratorie dell'amministrazione che hanno scatenato manifestazioni, scontri con gli agenti e quindi violenza. E poi sempre dal Wall Street Journal questo titolo: ignorando il terzo tentativo di assassinio, Trump va avanti con il suo progetto della sala da ballo. Il presidente sostiene che la sparatoria di sabato ha reso la sala, la barroom, non era la sala ricevimenti, ancora più necessaria, e cita problemi di sicurezza. Cioè lui dice: avete visto, lì non, insomma, le cose non sono andate bene, quindi bisogna al più presto fare la mia ballroom, la mia sala di ricevimento, che è costerebbe 400 milioni di dollari e su cui però ci sono molti problemi, sia di carattere diciamo strutturale, ma anche insomma cause legali. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.